Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Con la trasmissione di oggi avviamo quell'affiancamento che spero risulti piacevole e interessante per tutti voi, un affiancamento al calendario degli eventi del progetto dei Giovani Pensatori che nell'arco di questo anno scolastico 2018-2019 affronterà la tematica filosofia, scienza e storia, con i consueti appuntamenti, convegni, seminari, conferenze distribuiti tra l'Aula Magna del Collegio Cattaneo nel campus universitario di Via Dunan 7 e l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria in Via Ravasi 2, naturalmente a Varese. La prima conferenza che apre ufficialmente la decima edizione del progetto dei Giovani Pensatori ideato dal professor Fabio Minazzi, vi ricordo docente ordinario di filosofia della scienza e direttore del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, e progetto appunto coordinato dalla professoressa Marina Lazzari, ricercatrice del Centro Insubrico, questa prima conferenza sarà tenuta dal professor Carlo Sini, che presenterà Socrate e la filosofia, quale dialogo e ricerca, giovedì 27 settembre dalle ore 9 alle 12 nell'Aula Magna di Via Ravasi. E proprio oggi, qui, al programma Filosofia per Tutti, è nostro ospite il professor Carlo Sini. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
E grazie per la sempre cordiale disponibilità.
Grazie a voi.
È in collegamento telefonico con noi da Milano e colgo l'occasione per ricordarvi che questa registrazione con il professor Sini è scaricabile dalla home page del sito di Radio Missione Francescana per il vostro piacere di riascoltarla e anche per la necessità di conservarla come sussidio didattico per i docenti e gli studenti di filosofia, ma non solo. Desidero ricordarvi, cari radioascoltatori, che il professor Sini, più volte ospite di questa trasmissione, è professore emerito dell'Università degli Studi di Milano, in cui ha insegnato filosofia teoretica fino al 2009. Inoltre ha fatto parte del direttivo nazionale della Società Filosofica Italiana e dell'Istituto Internazionale di Filosofia di Parigi. È socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e dell'Archivio Husserl di Lovanio. E nel 1985, per il libro Immagini di Verità, ha ricevuto il premio della Presidenza del Consiglio dello Stato italiano. Nel 2002 la Croce d'Onore di prima classe per la scienza e l'arte dallo Stato austriaco e nel 2014 la Commissione per la concessione delle civiche benemerenze del Comune di Milano gli ha assegnato la medaglia d'oro per l'altissimo profilo della sua attività didattica e scientifica con la quale ha dato lustro a Milano, in Italia e nel mondo. Vi ricordo anche che ha tenuto corsi, seminari e conferenze negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina e in diversi paesi europei e ha collaborato per oltre un decennio e collabora tuttora con le pagine culturali del Corriere della Sera, con vari settimanali e testate giornalistiche, oltre a collaborare appunto con numerose riviste italiane e straniere, ha fondato e diretto per molti anni la rivista L'Uomo, un segno. È cofondatore e direttore della rivista Paradosso, accanto a altri suoi noti colleghi come lui, Cacciari, Curi, Givone. È attualmente anche condirettore con Rossella Fabrichesi di Noema, rivista online di filosofia presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. Ha diretto e dirige tuttora varie collane di filosofia presso diverse case editrici. La bibliografia dei suoi libri più importanti conta attualmente oltre 40 titoli, alcuni dei quali sono stati tradotti in inglese, tedesco, francese, spagnolo, catalano e persiano. E una raccolta delle sue opere in 6 volumi e 11 tomi è in corso di pubblicazione presso l'editoriale Jacabook di Milano. Nei web, cari ascoltatori, potete trovare il sito Archivio Carlo Sini, curato dalla professoressa Florinda Cambria, e con la supervisione appunto dello stesso Carlo Sini l'archivio mette a disposizione dei lettori materiali editi e inediti, manoscritti di vario genere, dispense, documenti audio e video. E per concludere, ma in realtà andrei avanti a parlare a lungo di tutte le attività che ha messo in atto e che continuano con grande interesse del pubblico e quindi non solo dell'elite filosofica. Vi sarà possibile seguire le attività del professore attraverso il suo canale YouTube Carlo Sini Noema. Inoltre volevo appunto sottolineare che il professor Sini è proprio direttore del comitato scientifico di MECRI, del laboratorio di filosofia e di cultura, che vede come presidente la professoressa Florinda Cambria e che effettivamente apre davvero un itinerario interessantissimo per la formazione dei docenti, non solo quindi degli studenti e dei ricercatori, ma soprattutto dei docenti di filosofia. Quindi apro veramente una possibilità ai miei colleghi di filosofia di affiancare questo bellissimo programma che è sul sito appunto di MECRI. Ecco professore, è per noi sempre un onore, no, disporre di qualche minuto del suo tempo per ascoltarla e dialogare con lei. La ringrazio ancora per questo, devo dire.
Io ringrazio voi, sono felice di questo dialogo.
Ecco, professore, anche quest'anno introdurrà le attività del progetto Giovani Pensatori con una relazione su Socrate. Lo scorso anno centrata sulla domanda socratica, che cos'è quella domanda intesa come stimolo, svolta, lei diceva come un colpo di pistola, no? Che ferma per aprire un varco di inestimabile valore gnoseologico, etico ed estetico. Ricordo proprio il suo riferimento al commento illuminante di Nietzsche in merito. Questa volta centriamo più il valore della filosofia come metodo, dialogo, ricerca, una lezione insomma propedeutica per tutti i giovani pensatori che iniziano il viaggio di studio nell'ambito della storia della filosofia, o un suggerimento per impostare un metodo di lavoro che apre innumerevoli canali di ricerca?
Sì, naturalmente io sarei per questa seconda ipotesi e vorrei aggiungere che certamente la filosofia nasce con il dialogo e ha nel dialogo il suo strumento più efficace e più universale, ma in realtà, anche pensando ai tempi difficili nei quali stiamo vivendo, il dialogo è qualcosa di prezioso, qualcosa di irrinunciabile, e proprio i giovani, vorrei dire, sì, sono cose belle gli strumenti elettronici, la possibilità di informarsi rapidamente, di avere subito una risposta sia pure succinta alla nostra domanda, ma la verità è che nel profondo della informazione c'è l'esigenza di dialogare, di mettere in questione l'informazione, di farne oggetto di un dibattito vivo, cioè di esseri umani in carne e ossa che si confrontano, che cercano di imparare l'uno dall'altro. Il dialogo non è mai, come dire, una imposizione, c'è reale dialogo quando io sono convinto di poter apprendere qualche cosa dal dialogo con te, e anche se io ho più di 80 anni e chi parla con me ne ha 20, no? C'è sempre qualcosa da imparare, se non impariamo questa lezione non siamo capaci di dialogare, se non siamo capaci di dialogare siamo in una società chiusa, ottusa, prepotente, irrazionale e quindi dannosa per tutti noi. Ecco perché la lezione della filosofia, a mio avviso, va rivolta a tutti e bisogna trovare le parole giuste, che è sempre molto difficile naturalmente, per farsi intendere idealmente da tutti, dalla maggior parte di coloro che ci ascoltano, dalla massima possibilità di diffusione dell'incremento del dialogo, della domanda, del confrontarsi insieme, del non essere mai, come dire, ottusamente convinti della propria opinione, della propria verità, ma di metterla al confronto per arricchirla, perché c'è solo questo modo per arricchirla, ascoltare anche gli altri.
Esatto, proprio è questo, a mio parere, questo metodo socratico che diventa estetico, perché mette in gioco e chiama al gioco tutti i sensi, l'elaborazione degli stessi, ma soprattutto la capacità di ascolto, che risulta appunto una validissima componente, una fondamentale componente per aprire il dialogo. Mi piacerebbe puntare anche l'attenzione sull'aspetto dell'ironia, no? molto si parla di ironia, a volte però questa ironia, come viene interpretata oggi, non è proprio quella costruttiva del metodo socratico, no? Tende a volte a spegnere. Lei cosa pensa?
Penso appunto che ci sono delle ambiguità sulla parola ironia quando la attribuiamo, di fatto letteralmente traducendo le parole di Platone, no?
Certo.
Del greco di Platone, c'è la tendenza a fraintendere questa parola, perché non la pensiamo nel contesto della dottrina socratico-platonica. In Socrate l'ironia non era assolutamente un modo per farsi gioco dell'altro, non era una cosa superficialmente polemica, non aveva nessuna intenzione di umiliare, mortificare o di mettere tranello all'altro, salvo quando l'altro, naturalmente questo sì, è un caso che si ripete spesso nei dialoghi di Platone, quando l'altro aveva la prosopopea, la presunzione di incarnare la verità assoluta. Allora sì, in quel caso l'ironia consisteva in una specie di tranello giapponese, cioè tu spingi la porta per entrare, io te la spalanco tutta e ti faccio vedere che così è capitomboli. Ma normalmente l'ironia socratica è un'autoironia, e questa è la cosa molto profonda.
Esatto.
Chi non è capace di autoironia non incarna una ricerca concreta e vera della verità, non incarna un desiderio di sapere, perché crede di sapere già e quindi, in quanto sa già, non è capace di ironizzare su di sé, cioè di dire a se stesso: ma sei sicuro di quello che dici? Ma su che cosa ti basi nel dirlo? Ma sei certo di questa base? Cioè nell'operare una domanda interiore, ulteriore, che in questo modo ti espone positivamente al dialogo degli altri, perché tu hai cancellato ironicamente la pretesa di essere già il possessore della verità, e in questo modo impari anche un'altra grandissima lezione che viene dalla filosofia: la verità si fa insieme.
Chiaro.
La verità è un prodotto sociale ed è un prodotto comunitario, e in questo senso è un prodotto politico perché riguarda la polis, la vita di tutti, no?
La relazione,
queste sono le domande, le questioni fondamentali di ogni società che voglia definirsi, come diciamo noi oggi, democratica, cioè non autoritaria, non prepotente, non violenta, ma accogliente appunto.
In questo caso la relazione all'interno di un metodo come quello di Socrate nasce, come lei diceva, dalla consapevolezza di non sapere, no? Cioè da immettersi in quella condizione in cui io ironizzo, faccio autoironia e dico: io effettivamente ho una mancanza, so ed è l'unica cosa che so, so di non sapere. Questa è un'apertura al dialogo e all'ascolto di quello che io posso ricevere dall'altro.
Perfettamente, lei ha detto una cosa molto importante: la mancanza. Se non c'è il senso della mancanza, non c'è la più profonda condizione dell'umanità. L'umanità è ricerca del sapere, non è un sapere già contento di sé, già soddisfatto, già concluso. No, questa è la morte dell'umanità. L'umanità viva e vera è quella che manca di qualcosa, e manca certamente della risposta, manca certamente della verità, come noi diciamo in Occidente, manca dell'esperienza del tutto, nella consapevolezza di essere una parte del tutto, ma certamente il tutto, come diceva Agostino, no? Il tutto non sta nella testa di un uomo, no? Faceva il famoso esempio del bambino che gli era apparso mentre lui meditava profondamente, che voleva mettere il mare nel secchiello.
Certo.
No? E lui si è vergognato, no, di questa visione che aveva avuto, perché disse a se stesso: io facevo come quel bambino, volevo mettere il tutto di Dio nella mia testa.
Nella mia testa.
Questo non significa che appunto il tutto di Dio, il tutto della realtà, il tutto della verità, diciamolo ognuno come desidera meglio, è un cammino ed è un destino. Ma il cammino c'è perché mi manca qualcosa e sono aperto a qualcosa che deve arrivare, a qualcosa che deve accadere, e in questo senso non ci sono confini ai saperi, non ci sono confini alla condizione umana, ma c'è una apertura. saggia, no? Naturalmente costruttiva, positiva, ma che nasce da quella mancanza che è costitutiva dell'essere umano, che ha nell'altro essere umano un soccorso.
Chiaro.
Dico la soluzione, ma sempre certamente un soccorso, perché la vita è appunto collaborazione, relazione, come lei ha detto molto bene, e dialogo, diciamo così.
Ed è proprio questa apertura che garantisce a Socrate la possibilità di attivare l'arte maieutica, trovando
sì.
nell'altro la disponibilità.
Certo, certo. Bisogna sempre ricordare che quello che stiamo dicendo è facile consentire a parole, cioè dire sì, ma è convincente, è giusto così, ma perché è così difficile da attuare? E qui la questione diventa, la ricerca diventa profonda e oscura. Una delle risposte possibili, che d'altronde già in Platone risuonava a modo suo, è che, come dire, mettere in questione le proprie idee, le proprie opinioni, la propria condizione di vita, la propria città, la propria famiglia, la propria religione, comporta una sorta di timore della morte. E quindi, come dire, noi ci afferriamo, ci applichiamo ad alcune tradizioni che ci sono state tramandate senza metterle in questione per farle vivere, ben inteso, senza metterle in questione per una ricerca che sia attiva e mia, perché in sostanza abbiamo bisogno di rassicurazioni di fronte al grande pericolo che sovrasta tutti, cioè alla grande condizione umana della mortalità di tutti, e capire che la verità quindi non mi salva dalla morte, ma dà un senso, questo sì, dà un senso alla mia vita di mortale. Ecco, questo è al fondo, direi, il vero messaggio di Socrate e Platone, no? Cioè
certo.
l'uomo deve imparare a morire, mi spiego, e
sì.
lo può fare solo con gli altri.
Esatto,
diciamo così.
Dialogando e confrontandosi, e in questo caso smascherando quelle che sono le sue paure più profonde.
Questo è certo, e anche nell'uso che oggi viene tante volte criticato con delle buone ragioni, ma anche forse con una qualche superficialità, le critiche rivolte al possesso di questi strumenti che i giovani continuamente consultano. Leggevo oggi sul giornale, la media di consulto è di 75 volte in un giorno.
Sì, sì.
Però bisogna capire, no? Cioè, a questi giovani non va proibito questo, va dato altro strumento più efficace per curare e per affrontare le loro angosce, che sono particolarmente vive poi in certe fasi della vita. Quindi si tratta di un esercizio reale della filosofia dentro tutte le forme di insegnamento che la scuola può impartire, quindi c'è una filosofia della geografia, c'è una filosofia della linguistica, eccetera, eccetera, cioè la capacità di vedere nel sapere non uno schermo, diciamo così, alla paura della morte, ma anzi un accompagnamento e una grandiosa interpretazione della condizione della mortalità umana come segno della sua dignità e quindi come coraggio di vivere e non di rinchiudersi, diciamo così, in un non dialogo con lo strumento. Lo strumento deve raggiungere il rapporto con l'altro, non deve sostituirlo.
Proprio oggi ho parlando tra l'altro con i miei studenti di terza, quindi al primo anno del loro studio della filosofia, si stava appunto affrontando la problematica del valore, no, di questo dialogo, di questa relazione, del ricercare attraverso l'altro una profondità che poi si raggiunge comunemente, si raggiunge insieme. L'aspetto significativo che era emerso era appunto quello legato al fatto che attraverso il dialogo e attraverso il metodo socratico si arriva a ritrovarsi, quindi si arriva a rilevare le proprie caratteristiche, i propri limiti e le proprie potenzialità. E questo era piaciuto molto ai ragazzi, nel senso che abituati, no, con questi marchingegni, come le dice, elettronici, molto spesso tendono a isolarsi. Invece in questo modo, all'interno della discussione che è nata in classe, ecco che sono emerse queste straordinarie capacità. Ecco, lei cosa suggerisce ai nostri giovani? Sì, non possono abbandonare ormai questi marchingegni che li portano ovunque nell'arco di un secondo, ma che cosa? Lo sguardo critico che noi sviluppiamo con loro, no? Questa profondità, devono avere comunque una guida precisa.
Sì, e credo che la scuola naturalmente sia uno dei luoghi, ma anche la famiglia, le amicizie, eccetera. Il punto vero è che, come dire, il pericolo che corriamo anche tutti, e non soltanto loro, perché questi strumenti ormai sono presenti più o meno nella vita di tutti, il pericolo che corriamo è di costruire una alterità tranquillizzante perché non è in carne e ossa, e quindi io prendo quello che mi serve o credo che mi serva e trascuro tutto il resto, quando invece sei davanti ad una persona fisica, diciamo in carne e ossa, la cosa è inquietante, non è come tu vorresti che fosse,
certo.
Non è mai come vorresti, ma appunto per questo è più ricca di te nella relazione, tu sei più ricca di lui nella relazione. E allora l'unico consiglio efficace è: non dimenticatevi di fare comunità, di andare insieme come compagni di cammino, cioè di creare delle amicizie reali che comportano, magari favorite da questi strumenti, ma che comportano un momento di confronto reale. E credo che la classe debba essere questo, cioè un insegnamento di grammatica trasmette certamente delle nozioni importanti, ma sono vitali se sono giocate in una domanda che vive dentro la classe e che rimbalza dall'uno all'altro, a cominciare da colui che ti dice: ma cosa serve la grammatica? Ecco, tu glielo devi spiegare, tu se sei un docente gli devi mostrare in maniera viva, in maniera comprensibile ma efficace, perché gli si impone di studiare la grammatica, mi spiego?
Certo.
Che cosa ne trae la sua umanità? Se non capisce questo, allora il lavoro scolastico è passivo, diciamo così, è puramente strumentale, istruttivo, ma non formativo.
In questo caso un'ultima domanda al professor Sini, un professor Sini che deve ritornare un po' indietro nel tempo e deve ripensarsi studente di filosofia al primo anno di liceo. E quindi in questo caso la richiesta è questa: quando effettivamente lei ha compreso attraverso le lezioni di filosofia del suo professore di liceo, quando ha compreso davvero il valore del dialogo in classe, nella sua classe, voi riuscivate a dialogare, ad aprire un dialogo di questo tipo?
No, questo non accadeva nel liceo dei miei tempi.
Infatti, volevo proprio questo riscontro.
Esatto, no, questo no. Però devo dire che all'università, quando sono andato io, era un'università di pochissimi.
Certo.
Quando io mi sono iscritto a filosofia a Milano erano 5 i miei compagni.
Caspita!
Sì, 5, dico, no, era un anno particolarmente povero, ma adesso sono 700.
Certo.
Ecco, allora invece nella nostra università, anche se la distanza tra i professori e gli studenti era massima, però era massimo anche il frequentarsi. Eravamo sempre lì con loro e quindi il dialogo nasceva spontaneo. Gli esami duravano un'ora e mezza, perché c'era tutto il tempo. Adesso tutto questo non c'è più per tante ragioni, molte sono burocratiche, e allora dentro l'università si ripete l'errore del mio liceo di partenza, in cui l'ultima cosa che si fa è dialogare, e questo veramente è un danno.
Io con questo la ringrazio e la saluto, professor Sini.
Grazie a lei.
Invito tutti voi, cari radioascoltatori di Radio Missione Francescana, alla conferenza Socrate e la filosofia, quale dialogo e ricerca, che si terrà giovedì 27 settembre dalle ore 9 alle 12 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria di Via Ravasi, nel centro della città di Varese. Ci sarò anch'io con i miei studenti di filosofia e le mie colleghe. Saluto e ringrazio padre Gianni Teruzzi per l'ospitalità, Enrico Bonisolo per la regia e tutti voi, cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, da Stefania Barile. Grazie.